quindi siamo arrivati questa sera con un po' di grazie vuote.
E in questo momento ho visto un prodotto finito che mi è piaciuto molto, forse piaciuto è un termine assolutamente impreciso, perché in realtà mi ha colpito molto. E quindi credo che appunto le prime parole siano tue, e poi cominciamo un breve dibattito prima della seconda proiezione. A te. Invito anche a salire i nostri partecipanti al dibattito: Stefano Anastasia, Francesco Romeo, Caterina Peroni, Natalia Puccia. Se mi sono scordato qualcuno è sempre per l'emozione, però salgo uguale.
Innanzitutto vorrei ringraziare tutti quanti voi, insomma, è stata domenica sera e il teatro Amber ci ha dato la possibilità, insomma, di non cancellare l'iniziativa. Il Cinema Aquila, che ci ha messa tutta, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. E tutto il cast e la crew, che insomma ha collaborato con noi per due giorni piuttosto impegnativi. Ovviamente anche la Raggi, che a Vigneo ci ha dato una mano, ha fatto pubblicità, no. E niente, per quanto riguarda noi, viviamo tutti i giorni, insomma, questa situazione dove continue leggi per quanto riguarda i cittadini, continui decreti sulla sicurezza vengono appunto emanati e varati, insomma, di continuo, appunto, scusa un po' d'emozione, di qualche cavolata, perdonate. E mentre in Italia aspettiamo da circa 30 anni, quindi dall'88 che insomma l'Italia ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite e ancora non c'è un reato specifico sulla tortura, e dal 2013 c'è questa legge che viene continuamente rimpallata tra Camera e Senato e subendo anche, insomma, forti modifiche ultimamente, praticamente per essere considerato ad oggi reato di tortura, il reato di tortura deve essere reiterato, quindi se io, insomma, pubblico ufficiale torturo una volta, sono cose che capitano secondo questa legge, e questo, insomma, è una cosa che a noi proprio non ci va bene. Quindi oltre all'introduzione anche del reato di tortura, anche una legge che funzioni veramente, perché poi insomma, si sente spesso parlare delle marce e di singoli, ma quello che abbiamo voluto, insomma, di un pochino con noi con tutto il progetto, è che purtroppo c'è un sistema sbagliato, quindi non solo dei singoli, non solo delle marce, ma non c'è il buono e il cattivo, il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, c'è un sistema che è cattivo, che è sbagliato, e quindi dovremmo puntare a cambiare quello. E niente, grazie a tutti e lascio la parola gli autori del libro.
Iniziamo questo dibattito inconsueto, perché per passare dal corto al libro che stiamo per presentare ci sembrava giusto far parlare Stefano Anastasia, che è una delle figure più conosciute dell'Associazione Antimone, ma soprattutto da un po' di tempo è il garante dei detenuti del Lazio, per cui sei tu il ponte fra la prima suggestione fortissima del corto e il libro Per uno Stato che non tortura, che stiamo per presentare, perché anche dentro il libro ci sono diversi contributi di ACAD e di persone, studiosi, accademici con cui siamo entrati in contatto durante i nostri 3 anni di vita. Stefano Anastasia.
Ma intanto vi devo ringraziare di questa occasione, di aver potuto vedere la prima di questo corto. Non vedo voi in sala, perché noi abbiamo una luce molto sparata qui, quindi noi parliamo al buio, quindi abbiate, pietà di noi, diciamo, se siamo un po' così, sembriamo ciechi. No, credo che sia un'occasione importante questa, sia per il corto che abbiamo visto, sia per il libro che, di cui si parla, il libro curato da Caterina Peroni, che è qui accanto a me, Simone Santorso, che ha, diciamo, una tesi sin dal titolo, appunto, Per uno Stato che non tortura, ma che poi descrive una realtà che è quella che purtroppo conosciamo, non solo degli abusi determinati in alcune circostanze, in alcune vicende specifiche, che sono quelle su cui anche ACAD si è impegnato, diciamo, in questi anni, e che speriamo riescano ad arrivare, diciamo, a momenti, se non di verità e di, come dire, sanzioni iniziali, almeno di trasparenza pubblica. Ecco, questo già è una cosa molto, molto importante. Oltre a questi casi, poi c'è la violenza che parte di un mondo istituzionale, del mondo istituzionalizzato, e quindi del carcere in modo particolare, che può non esprimersi nelle forme dichiarate e deliberate della violenza fisica, ma che pesa sulla vita delle persone. Di questo il libro dà molto efficacemente conto. E quindi il problema è lavorare su tutto questo spettro di questioni, no? E su tutto questo spettro di questioni, da una parte, appunto, perché prima o poi ci sia un reato che chiami la tortura con il suo nome, no? E dall'altra parte perché viceversa maturi una cultura diversa nel rapporto con le forme della disubbidienza, della conflittualità, della marginalità sociale, perché poi molto spesso questa violenza si manifesta in queste circostanze nei confronti di questi soggetti, sia che manifestino, diciamo così, una conflittualità deliberata, sia che semplicemente manifestino, diciamo, una forma di devianza legata a una condizione, tra virgolette, marginale nell'esperienza di vita. È lì che si manifesta frequentemente la violenza istituzionale, anche, appunto, in una diffusione inimmaginabile, diciamo, cioè all'opinione pubblica, a chi è fuori di qua. E per intervenire su quella forma di violenza serve veramente una battaglia culturale di lungo periodo, che, diciamo, sì, se posso dire, non sarà risolta, se mai ci fosse, dal reato di tortura, perché poi, diciamo, la sfida sarà, semmai, provarlo il reato di tortura in un tribunale, e lì sarà tutta un'altra, i nostri amici avvocati ne potranno dire poi qual è il problema, diciamo così, di riuscire a dimostrare in una sede giudiziaria una violenza nei confronti di una persona che è custodita dalle forze dell'ordine e per ragioni di giustizia o quello che sia. Insomma, questi sono, credo, diciamo, i grandi quesiti che abbiamo davanti, sapendo, e qui vengo a una domanda inespressa di Checchino, ma so che me la voleva chiedere, quindi io lo dico subito, così sapendo che viviamo in un contesto assai difficile, non solo perché quel disegno di legge è morto tra la commissione e l'aula del Senato, che se lo sono impallati nei suoi ultimi, diciamo, momenti di esame e di valutazione, non solo per quello, ma anche perché viceversa è tornata in maniera prepotente dentro il dibattito pubblico la questione della sicurezza, declinata soprattutto in chiave di controllo e repressione della marginalità sociale. E da questo punto di vista appunto il decreto Minniti, a cui forse qualcuno già, forse tu prima facevi riferimento, è un decreto che ha suscitato la preoccupazione, l'indignazione e la mobilitazione di molte associazioni che si occupano a diverso titolo e per diverse, diciamo, motivazione di campi che hanno a che fare con l'intervento sul disagio sociale e la marginalità, perché rischia di essere esattamente un veicolo di nuovo disciplinamento e quindi di un rischio anche di violenza istituzionale nei confronti di soggetti che possono avere, diciamo, problemi di disagio psichico, di dipendenza da sostanze, eccetera, eccetera, eccetera. Perché quell'idea di sicurezza che è delineata in quel decreto va esattamente in quella direzione, nella direzione appunto di trovare una soluzione rispetto a quelle forme di marginalità sociale che in qualche modo disturbano il quieto vivere, o come si dice con chiarezza nella relazione del decreto, il decoro delle città. Questa è una prospettiva assai pericolosa, su cui appunto insieme a tante altre associazioni Antigone ha promosso anche una campagna, anche per portare, diciamo, in giudizio e per rilevare il più rapidamente possibile la incostituzionalità di quel potere di ordinanza attribuito ai sindaci che è stato resuscitato dal decreto Minniti. Ed è il segno, diciamoci, di un clima politico più generale, che non è riferibile solo, diciamo, agli autori del decreto, ma al dibattito pubblico che noi stiamo vivendo. Noi rischiamo di vivere un dibattito pubblico che da qui, diciamo, sia alle, quantomeno alle elezioni politiche, sarà tutto incentrato su questi temi, alla ricerca di facili consensi, con quello che può significare tutto questo nella prospettiva della vita delle persone, perché poi dentro queste cose c'è la vita delle persone, no? Sappiamo la notizia della scorsa settimana dell'ordinanza di Ventimiglia a proposito di quelle persone che sono state soggette a un provvedimento prima amministrativo ma poi penale, diciamo così, per il fatto di aver dato da mangiare ai migranti che appunto soggiornavano irregolarmente nella città ligure. E dobbiamo sapere che quel meccanismo, diciamo, di sanzione amministrativa e sanzione penale è un meccanismo che rischia di riprodursi all'infinito con le cose di cui stiamo dicendo, facendoci tornare, peraltro, diciamo, no, anche questo non va sottovalutato, a condizioni di ingovernabilità degli istituti penitenziari che abbiamo visto ritratti, diciamo, all'interno del cortometraggio che abbiamo appena visto. E quindi questa è la situazione in cui siamo, e questo ovviamente è una situazione che deve richiamare tutti quanti, associazioni, militanti, ma anche, diciamo, sì, per quanto sia ovviamente una collocazione sui generis, ma anche figure e ruoli istituzionali, quale quello che io ricopro, diciamo, perché, diciamo, è la Regione Lazio che mi ha nominato a quel ruolo, a mantenere viva e attiva una vigilanza di prevenzione di tutela dei diritti delle persone private della libertà. Detto questo, io, come sa Tecchino e sanno gli altri nostri miei amici, diciamo, qui sul tavolo, vi devo lasciare, diciamo, rapidamente, mi scuso e vi ringrazio ancora per questa occasione.
Grazie a te. Sono state messe sul tappeto una serie di questioni che erano abbastanza chiare quando abbiamo dato vita al convegno da cui è scaturito il libro. Il libro, tra l'altro, è disponibile al banchetto per chiunque lo voglia acquistare, e sono venute fuori anche delle questioni che all'epoca non potevamo ancora immaginare: il DASPO urbano, il reato di solidarietà, il pacchetto Minniti che assomiglia alla Purlow del Settecento inglese, quindi, diciamo, un imbarbarimento successivo. E soprattutto quello che è venuto fuori dalle parole di Stefano è l'assenza di un reale dibattito pubblico sulla tortura. Il convegno di Padova voleva essere uno dei tasselli di questo possibile dibattito, perché altrimenti in commissione, nelle commissioni parlamentari, sono stati ascoltati soltanto i sindacatini e i sindacatoni della polizia, e c'è stato proprio un veto sulla partecipazione di altri soggetti alla formulazione di un reato di tortura, tant'è che a un certo punto si era palesato anche il rischio che uscisse fuori un pasticcio chiamato reato di tortura, che avesse una risonanza propagandistica enorme per chi la stava per promulgare, cioè per il governo Renzi, ma che nei fatti non sarebbe stato in grado neanche di bloccare un casino come quello di Bolzaneto o della Diaz. Caterina Peroni è una sociologa militante. Vorrei insistere su questo aspetto, perché in genere i sociologi normali studiano la devianza, come bloccare la devianza, come normalizzarla. Caterina e Simone Sant'Orso, che è l'altro curatore del libro, in realtà studiano i meccanismi che danno vita a delle società che hanno un livello di violenza tale da non riuscire neanche più ad ammetterlo, e quindi da non riuscire più neanche a chiamare le parole col loro nome. È lei che ha curato il volume, che ha una originalità che adesso spiegherà e che soprattutto ha un'attualità ancora grande. Caterina Peroni.
Grazie per la presentazione, grazie anche per l'invito, che devo dire è giunto un po' di sorpresa, perché questo libro purtroppo è uscito 2 anni fa ormai, e il convegno di cui parlava Checchino era del 2014. È un po' triste, insomma, dover ancora presentare un libro che si intitola Per uno Stato che non tortura, e fare i conti col fatto che in 3 anni di fatto da quel convegno e poi dalla pubblicazione del libro ben poco si è cambiato, no? Ci sono tante cose da dire, sia sul corto, sia sull'intervento che mi ha preceduta di Stefano Anastasia, che sulla presentazione di Checchino, perché diciamo così, questo libro e le nostre molteplici identità sono, come dire, il cuore di questo progetto, perché questo libro non è solo un libro, ma ha voluto nascere e costruirsi e continuare in qualche modo ad esistere proprio come un progetto collettivo. Siamo sociologi, come diceva Checchino, sociologi della devianza, criminologi critici. Quando abbiamo organizzato questo convegno, che si intitolava proprio Per uno Stato che non tortura, era in realtà un convegno duplice, si occupava anche di carcere, però noi abbiamo voluto fare un focus proprio sulla tortura, perché in quel periodo finalmente si poteva tornare a parlare di tortura come un reato specifico delle forze dell'ordine, in quanto, insomma, una serie di eventi che avevano animato appunto il dibattito pubblico avevano permesso, dentro una cultura e a un discorso pubblico che aveva di fatto neutralizzato il potere, no? Il significato di questo termine, tortura, invece si poteva di nuovo parlarne, grazie da un lato alla famosa sentenza della Corte per i diritti umani, no? Sul caso Cestaro, in cui finalmente si riconosceva che a Genova era avvenuta la tortura, e dall'altro anche grazie alla mobilitazione di una serie di associazioni, tra cui Antigone, ACAD che stava nascendo e altre associazioni, appunto, si poteva riuscire ancora di nuovo a usare questo termine, usarlo nello spazio pubblico e rivendicarne la profondità del significato. Quindi sociologi della devianza, criminologi critici, un master in criminologia critica, faccio un po' di propaganda, che si fa all'Università di Padova, in cui noi lavoriamo, in cui cerchiamo appunto da un lato di decostruire la rappresentazione pubblica, i significati e la produzione normativa intorno a questi fenomeni, e dall'altro però anche di costruire percorsi, costruire momenti di dibattito, ma anche di mobilitazione, in grado di modificare appunto in qualche modo l'esistente. E quindi di fatto questo libro nasce da questa intenzione. nasce dalla necessità di riportare nel dibattito pubblico sotto il significato, ma anche in qualche modo di approfondire il fatto che la tortura non è un reato che avviene soltanto nelle carceri, non è un reato che avviene soltanto quando qualcuno è sotto la cosiddetta tutela e protezione delle forze dell'ordine, ma la tortura è una sorta di paradigma delle società sicuritarie. Noi abbiamo studiato molto appunto il paradigma sicuritario e all'interno di questo libro ci sono una serie di contributi che si occupano proprio di questo, fra cui uno molto importante di Salvatore Palida. Insomma, volevamo in qualche modo contestualizzare il fatto che quando noi oggi parliamo del reato di tortura non parliamo solo di un reato specifico che alcuni soggetti per una specifica divisa che indossano commettono, ma parliamo di un fenomeno che è estremamente diffuso. Come diceva Stefano Anastasia poco fa, il problema è proprio il fatto che all'interno di una società che ormai da 15 anni ha assunto il paradigma sicuritario come un paradigma che stigmatizza, costruisce le devianze sulle quali poi lo Stato, ma anche una sorta di controllo diffuso che oggi vediamo appunto concretizzarsi anche nel potere dei sindaci, i famosi sindaci scevisti, niente di nuovo in realtà, perché poi come dire, il potere dei sindaci sceriffi lo conosciamo da un po' di anni e anche questo è stato inaugurato dalla sinistra, no? del nostro paese e non sicuramente dalle destre. Comunque un paradigma che si è occupato di costruire devianze, quelle che noi chiamiamo all'interno della nostra introduzione una nuova forma di infami, l'infami di cui Foucault parla appunto nel Settecento, prima tu facevi questo riferimento, no? Nel Settecento Foucault dice il problema degli infami, di quelli che venivano, che a un certo punto incontravano il potere della polizia nel cuore della notte, nel buio della notte, e dopo aver incontrato il potere della polizia, scontrandosi con esso, sparivano e di loro non si poteva più dire nulla perché era come se non fossero più esistiti, non erano più soggetti, non erano più cittadini. In questi buchi neri, diciamo, che costruiva appunto il potere di polizia nel Settecento, li faceva sparire come soggettività. Possiamo dire che oggi siamo ancora lì, cioè la società sicuritaria costruisce nuovi infami, nuove persone di cui non si può più parlare. Se pensiamo ai casi di Stefano Cucchi, Federico Adorvanti, ma lo stesso Carlo Giuliani, in maniera diversa però molto analoga in realtà, durante il G8 di Genova, come si parlava di questi soggetti dopo che erano spariti, che erano stati inghiottiti dal potere della polizia, no? Si parlava di loro come dei reietti, di persone di cui non valeva neanche la pena parlare. Io ricordo, ero stata a Genova quando la notizia della morte di Carlo Giuliani ha cominciato a serpeggiare nelle strade di Genova, nella confusione che si era creata in quelle ore. Si diceva, ma Carlo Giuliani era un pancabestia, un drogato, non aveva famiglia, un vagabondo, per cui tutto sommato non importa, in qualche modo lui se l'era cercata, no? Era una vita che valeva meno delle vite che vengono tutelate in qualche modo, che dovrebbero essere tutelate dallo Stato e dalla cittadinanza, no? Altrettanto si è detto di Federico, si è detto di Stefano, persone che hanno una cittadinanza di serie B. Lo Stato sicuritario costruisce questa cosa, costruisce nuove forme, nuove figure di infami, nuove forme di devianti che non hanno importanza. E questa è una cultura, è quasi più del reato in sé, no? Come diceva anche Stefano, quasi più del reato. È importante insistere molto sulla cultura che permette e legittima la costruzione di soggettività che possono non essere tutelate o che addirittura meritano, pensate, no, noi viviamo anche in un paradigma che oltre ad essere sicuritario punta molto sulla meritocrazia, su chi merita qualcosa. I diritti non esistono più, esiste ciò che uno si è meritato attraverso il sacrificio, attraverso la disponibilità permanente, no? A farsi strada all'interno del neoliberismo. E in questo paradigma c'è anche chi si merita di morire, chi se l'è cercata, e chi invece, le persone per bene, che è un'altra figura centrale anche, no, nel decoro di cui si parla nel decreto Minniti, chi è per bene non troverà mai la morte, non troverà mai il buco nero, appunto, che si incontra quando ci si scontra con le forze dell'ordine durante la notte, no? Dico un'ultima cosa perché non vorrei parlare troppo. Questo libro è molto ricco, non parla solo delle violenze che avvengono per mano della polizia o degli agenti di custodia all'interno del carcere, eccetera, ma parla di tutte le forme diffuse di violenza che possono avvenire da persone che indossano una divisa. Le divise sono tante, ci sono i camici degli ospedali psichiatrici, che adesso non ci sono più, però come dire, alcuni strascichi, diciamo, della storia degli ospedali psichiatrici ce li abbiamo ancora. Questo libro parla anche di CIE, cioè tutta una sezione di ricerca sociologica, di ricerca psicologica, che va a indagare tutti i luoghi in cui la tortura come paradigma avviene, proprio perché chi finisce dentro questi luoghi perde completamente la propria identità, la propria soggettività giuridica e politica. Però c'è anche un'ultima parte di questo libro, che è quella su cui noi abbiamo voluto spingere di più, è quella che ci permette oggi di essere qui a parlarne e di discutere del fatto che, appunto, nel dibattito pubblico si possa ancora parlare di un conflitto, come diceva Stefano, sulla questione della tortura, del potere della polizia di annullare le soggettività. E l'ultima sezione è proprio quella delle resistenze, cioè il fatto che negli ultimi anni noi possiamo anche dire, al di là dell'impunità data dall'assenza di un reato e dal moltiplicarsi di normative che danno carta bianca di fatto, appunto, alle persone in divisa rispetto alle vite dei nuovi infami del nostro secolo, si sono moltiplicate una serie di resistenze. Le associazioni come ACAD, come Antigone, ma anche i dibattiti che avvengono nelle università, nei centri sociali, nei teatri come oggi. Insomma, noi possiamo dire che grazie al coraggio delle famiglie che hanno avuto, appunto, il coraggio di denunciare, di nominare, di usare le parole per nominare il problema della tortura e della violenza istituzionale, noi oggi possiamo anche dire che ci sono delle forme di resistenza, c'è una cultura diffusa, molto, molto, molto estesa, molto forte, una consapevolezza molto radicata che, appunto, la tortura non è più, come dire, un tabù, non è più una parola che non si può nominare nella nostra società, ma ci sono diverse forme, appunto, di resistenza e anche di conflitto intorno a questa forma, appunto, di potere impune delle forze dell'ordine e non solo. Quindi, insomma, in qualche modo una continuità rispetto a oggi e la possibilità non solo di fare affidamento a un dibattito parlamentare che evidentemente è molto limitato e probabilmente non porterà neanche questa volta all'approvazione di un reato, ma la possibilità di avere un controllo diffuso da parte della società, una società molto più consapevole, per riconoscere immediatamente, per denunciare immediatamente, anche per supportare le vittime, appunto, delle forme di tortura che si diffondono nella nostra società.
Grazie Caterina. Allora, le forme di resistenza, ACAD è una forma di resistenza abbastanza tenace che sta imparando ad attrezzarsi oltre che ad agire. Per noi sono centrali i momenti di autoformazione, sono centrali i momenti di confronto con dei saperi critici che c'erano prima di noi e di cui cerchiamo di essere parte in qualche maniera. E se c'è un lato positivo da vedere in vicende come queste è che in alcuni momenti lo sforzo collettivo è riuscito a squarciare un velo di Maya che copriva tutti questi episodi, che li chiamava in modo diverso. Ma in tribunale, nonostante il successo di alcune storie, in tribunale è sempre più difficile. Francesco Romeo è un penalista di lungo corso, nonostante la sua età relativamente giovane, e ha seguito diverse storie. Quanto ti è mancato nel tuo lavoro, quanto ti sta mancando un reato specifico di tortura, così come lo abbiamo inteso
durante questo dibattito?
Intanto dobbiamo focalizzare un dato oggettivo e storico. La tortura fa parte dell'album di famiglia, uso questa citazione della Rostand, dell'album di famiglia dello Stato repubblicano, del nostro Stato repubblicano. Nel senso che è una costante che ha attraversato la storia dello Stato repubblicano e di cui noi abbiamo oggi evidenze per bocca dei diretti interessati, di chi all'interno degli apparati di polizia di questo Stato repubblicano ha rivestito dei ruoli e delle e in determinate situazioni lungo il corso degli anni ha applicato diverse tecniche di tortura. Questa evidenza, che purtroppo non è, diciamo, non fa parte del discorso pubblico, ma che in realtà è venuta fuori in, direi, a margine, in occasione dei processi che si sono celebrati a Genova per la scuola Diaz e per la caserma di Bolzaneto, ha fatto proprio sì che noi venissimo a conoscenza di questa di questo dato strutturale attraverso le parole di una persona che si celava dietro uno pseudonimo, professor De Tormentis, al secolo il signor Nicola Ciocia, dirigente di polizia, il quale candidamente in più interviste rilasciate sotto lo pseudonimo Al secolo XIX e poi un racconto consegnato all'autore di un libro uscito nel 2011, ha dato conto del fatto di essere lui stesso stato partecipe e diretto autore di più e più episodi di tortura a partire dagli anni 50 nel nostro paese, nei confronti per lo più fino agli anni 70 della criminalità comune. Descrive in particolare la vicenda della città di Napoli, che doveva essere ridisciplinata con energia, e quindi racconta proprio nel dettaglio come veniva questo effettuato. Si è poi sviluppata nei confronti della criminalità politica, con la scelta random e a campione di determinati soggetti da sottoporre al waterboarding tra il 78 e l'82, appartenenti alle formazioni eversive armate che venivano.
Spiega cos'è il waterboarding. Spiega cos'è il waterboarding.
Il waterboarding è anche detto all'epoca in cui operava il signor Nicola Ciocia algerina, perché era la tortura che i militari algerini utilizzavano durante la lotta d'indipendenza dell'Algeria contro i resistenti, diciamo, algerini del posto. Consiste nel mettere la persona distesa su un banco a testa in giù e fargli ingurgitare dosi elevate di acqua e sale. Chi subisce questo trattamento ha la netta sensazione di stare per morire per soffocamento di lì a poco. Questo trattamento consiste, viene ripetuto per pochi secondi per 4-5 volte, e dice il dottor De Tormentis che è importante calcolare bene i secondi, altrimenti si rischia, diciamo, l'irreparabile dal suo punto di vista, cioè si perde la persona che si sta torturando. E questo racconto, diciamo, che poi ha trovato anche conferma in una sentenza del Tribunale di Perugia dell'ottobre del 2013, che ha sancito, diciamo, per una volta nel tribunale, da una sentenza del tribunale possiamo avere un dato di evidenza storica, ha sancito che effettivamente il dottor De Tormentis, alla guida di questo gruppetto, ha imperversato in quegli anni in Italia tra il 78 e l'82 compiendo diversi reati di diversi episodi di tortura, così vengono definiti nella sentenza di Perugia. Peccato però che il reato non c'è, e il paradosso è che la Corte d'Appello di Perugia ha trasmesso gli atti al Tribunale di Roma, alla Procura di Roma, perché procedesse nei confronti di De Tormentis, ma ovviamente non essendoci il reato il procedimento a Roma è stato archiviato, perché è stato rubricato come abuso su persone sottoposte abuso sull'arrestato, diciamo, ma un reato che si prescrive in 7 anni e mezzo, ed essendo i fatti del 78, capiamo bene che nel 2013 non poteva avere altro esito. Questo per dire che dunque questa tortura è un filo nero che attraversa la storia del nostro paese e si manifesta in diverse forme. Noi qui nel libro sono descritte le forme di tortura che possiamo dire servono ad umiliare, ad annientare, ad annichilire il soggetto verso cui si sviluppa questa attività di tortura. C'è poi la tortura che abbiamo visto nel periodo degli anni di piombo, che invece è funzionale, diciamo, tra virgolette, serve ad estorcere delle informazioni. Ecco, mi pare che prendendo atto di questa circostanza, cioè una costante strutturale della storia del nostro paese, si riesce a comprendere anche perché oggi questa vicenda, questa necessità, questa esigenza democratica faccia fatica ad emergere nel discorso pubblico, faccia fatica a imporsi nel discorso pubblico, nonostante gli sforzi encomiabili di associazioni come ACAD, nonostante di Antigone, di Abbon Diritto e di quanti altri, nonostante la disponibilità a parole, purtroppo, ma di alcuni componenti del Parlamento italiano, alcuni sicuramente una parte ultra minoritaria. Si diceva prima del da farsi, e poi faccio questa lunga excursus per arrivare alla risposta alla domanda di Checchino. Si diceva prima del da farsi, sta per partire una nuova, anzi già partita una nuova campagna elettorale. Ecco, le associazioni e chiunque abbia a cuore questa vicenda in uno Stato democratico, io credo che debba proporre e imporre nel rapporto con le formazioni politiche della sinistra, credo che si presenteranno alle elezioni, una discriminante sulla disponibilità ad approvare e introdurre questo reato di tortura, un reato di tortura che sia degno, diciamo, del suo nome, che non sia una truffa delle etichette, perché i progetti di legge che stanno adesso in Parlamento, come tutti noi sappiamo, praticamente sono una caricatura grottesca del reato di tortura, perché viene di fatto eliminato il tratto costituzionale di questo reato, cioè il reato di tortura è un reato del potere dell'uomo, del potere costituito, dell'uomo con la divisa, diciamo, in generale, è un reato dello Stato. Far passare il reato di tortura come un reato che qualunque cittadino può commettere è sicuramente un modo per, come dire, non dare quel giusto peso al reato di tortura e alla sua importanza in uno Stato democratico. Io credo dunque che un'attività, come dire, che incalzi su questa specifica questione, quelle formazioni che si presenteranno in campagna elettorale per competere alle prossime elezioni, e diciamo la campagna elettorale è di fatto aperta, sia un'attività dovuta, e da questa attività può nascere si spera possa nascere, perché altrimenti non credo ci sia la possibilità che una legge decente sulla tortura venga approvata, deve nascere e può nascere un movimento, diciamo, popolare. Solo una spinta sociale che si crei fuori dalle aule del Parlamento può dare una possibilità ad avere un risultato su questo. Vengo alla risposta per la domanda che mi facevi. Quanto manca il reato di tortura? Noi lo vediamo praticamente con cadenza periodica, quello che affiora dalle carceri, dalle caserme dei carabinieri, dai commissariati di polizia, e quello che affiora sono piccoli casi isolati, ma evidentemente quanti subiscono umiliazioni e vessazioni all'interno di questi luoghi, diciamo, opachi, perché sono luoghi in cui, come dire, la lente democratica, il controllo democratico difficilmente entra, sono sicuramente molti, molti di più. E magari soprattutto la introduzione del reato di tortura, della legge sulla tortura, sarebbe anche quel grimaldello per fare in modo che i moltissimi che subiscono e tacciono possano, in virtù di una norma di garanzia e di tutela, rivolgersi alle associazioni, agli avvocati, alla magistratura per vedere, come dire, sanzionato un comportamento che sicuramente, delle condotte che sicuramente costituiscono reato, ma al di là del reato l'odiosità è tale che rimanda proprio, come dire, ai regimi dittatoriali, alla, alla peggiore dittatura sudamericana. Questo, queste sono, insomma, e la, la schizofrenia e la dissociazione in cui noi viviamo in questo, diciamo, in questo momento nel nostro Stato, per cui abbiamo tutto un Parlamento, tutta una, la politica istituzionale, direi quasi al 95%, non voglio esagerare, diciamo, e sto, sto stretto, al 95% la politica istituzionale sta facendo, ha fatto di tutto per sabotare l'introduzione della norma e ha fatto di tutto per circondare un'eventuale approvazione di questa legge di cautele, di preoccupazioni che valgano per tutelare le forze dell'ordine. E a me veramente pare proprio una scissione schizofrenica tra quello che percepisco, che si percepisce nel paese, nel sociale, nella società in questo paese, e quello che avviene all'interno delle aule istituzionali.
Grazie Francesco. Perché in realtà la tortura fa parte anche dell'album di famiglia della polizia, nel senso che una delle tesi che viene suggerita dentro il libro è che lo stesso addestramento delle forze dell'ordine, tanto più sia specializzato, tanto più ripercorra al proprio interno le fasi principali della tortura, che sono in definitiva azzeramento della personalità e riprogrammazione. È uno dei tentativi di rispondere alla domanda perché c'è un pezzo di società civile che si batte per il riconoscimento del reato di tortura e per capire come debellare alcuni livelli di violenza eccessiva della società, e perché invece le forze dell'ordine sembrano legate alla, semplicemente alla retorica delle mele marce, quando in realtà questi livelli di violenza sono interiorizzati dalla stragrande maggioranza di loro, o con una azione attiva nell'esercizio della violenza, o con un silenzio assenso da parte di quei settori che invece non si macchiano direttamente. Per noi l'IACAD certamente è un livello centrale di attenzione. In questo momento ci siamo trovati coinvolti sia personalmente sia rispetto ad alcuni livelli associativi, rispetto a quel salto di qualità a cui accennava Stefano Anastasia. Noi stiamo assistendo esattamente in queste settimane all'introduzione del DASP urbano, all'emanazione del pacchetto Minniti, da un lato a una nuova narrazione securitaria, da un altro ad alcune pratiche terrificanti. Sabato scorso 160 persone sono state sequestrate mentre venivano a Roma, due giorni dopo è successo a 700 precari della pubblica amministrazione che venivano da Napoli. Natalia Fuccia è un avvocato napoletano, un'avvocata militante e napoletana, cioè di una città che presenta molti spunti di riflessione e molte pratiche, sia buone sia meno buone. A Napoli il nodo di ACAD ha cominciato a svilupparsi in seguito alla vicenda di Davide Bifolco. Che succede adesso in tribunale con queste nuove introduzioni, con queste nuove voci a cui accennava Stefano Anastasia?
Beh, allora, se fino a qualche tempo fa potevamo dire di non stare bene, adesso siamo veramente peggio, ed è la personificazione di questa problematica, è il volto che assume questa problematica è sicuramente quello del nuovo ministro degli interni, di Minniti e dei suoi decreti. Preoccupanti, ma preoccupanti veramente in maniera immediata, perché in pochissimo tempo, senza neanche una discussione parlamentare degna di questo nome, il decreto Minniti è legge senza una discussione parlamentare, perché è un decreto voluto e attuato subito da un governo che si chiama da solo di centrosinistra, ma è di un contenuto così tanto destroide da non aspettarselo neanche dalla peggior destra, questa particolare valigia di strumenti repressivi e moralizzatori della società. È un decreto forte che incide direttamente sulle vite dei cittadini, e non solo e non tanto sulle vite di quei cittadini già considerati marginali, ma sulle vite di tutti. L'esempio dei 160 manifestanti sequestrati al casello prima di arrivare a Roma è l'esempio plastico di quello che sta significando oggi in Italia l'attuazione di quel modello di ordine pubblico e sicurezza sia urbana che nazionale, perché questi soggetti, questi manifestanti sono stati selezionati in base alla propria, non tanto alla provenienza geografica quanto soprattutto alla provenienza ideologica. Ed è chiaro che impedire ad un soggetto di manifestare liberamente sia una violazione della Costituzione, è ancora più grave se quella manifestazione libera del proprio pensiero viene supposta solo in base all'abbigliamento. Ai manifestanti non è stato permesso di arrivare nel centro di Roma perché avevano felpe, avevano T-way, avevano sciarpe, quindi praticamente ci si sta dicendo che dalle prossime manifestazioni non si può sentire freddo, chi sente freddo non può manifestare. È spaventoso che il governo abbia approvato questo decreto in un momento particolare della storia della fase politica europea, anche all'indomani degli attentati di Londra. A cosa serve richiamare il terrorismo internazionale, quello che noi intendiamo sia il terrorismo, cioè quella particolare forma di guerra alle persone che si ammanta di natura ideologica, ma che in realtà è puramente, insomma, è pura cattiveria. Serve perché così i cittadini hanno la percezione di avere bisogno della sicurezza e quindi si fanno passare addosso di tutto pur di sentirsi sicuri. È chiaro che se per una settimana intera la retorica governativa e quella giornalistica ripetono ad oltranza che Roma potrebbe essere oggetto di attentati terroristici di natura religiosa e invece quelli che si recano a Roma sono dei manifestanti, i cittadini ben pensanti, proprio come diceva prima Caterina, sentiranno come legittimo quell'intervento dello Stato anche privativo di un diritto costituzionale fondamentale e non faranno nulla per opporvisi. Inoltre il decreto Minniti è preoccupante dal punto di vista dei migranti, sul piano dei migranti, perché si è parlato in questi giorni proprio del fatto che impedisca ai migranti di appellare le decisioni contrarie alle richieste d'asilo, creando un diritto minore che addirittura secondo me rinchiude queste persone in una categoria di cittadini di serie C, perché già sono soggetti che migrano non certo per piacere, per fare i turisti. Poi gli viene tolta la possibilità di appellare, come normalmente potrebbe fare un cittadino, un diniego al permesso di restare nel nostro paese. E questo è un aspetto razziale del diritto, questo è un aspetto preoccupante, perché genera una mancanza di garanzie e di tutele uguali per tutti. L'ultimo aspetto che mi preoccupa, forse più di tutti appunto come attivista di ACAD, del decreto Minniti è la galvanizzazione dello strumento poliziesco. il fatto che il decreto contenga la possibilità di arrestare in differita i soggetti che abbiano partecipato ad una manifestazione e si siano distinti per comportamenti più pericolosi e senza che contemporaneamente il decreto ha eliminato la possibilità almeno di riconoscere i poliziotti e i carabinieri dei reparti celere dalla loro appartenenza almeno al reparto. Cioè una prima formulazione del decreto prevedeva che entrasse in vigore questo marchio per l'appartenenza di reparto, in maniera tale che si potesse almeno risalire alla provenienza di reparto appunto delle forze dell'ordine. Invece nella discussione tra Senato e Camera, questo particolare, diciamo, questa piccola attenzione è sparita ed è comparso invece l'arresto differito. Tutta questa polizia, tutto questo stato di polizia che si introduce con il decreto Minniti mi fa paura perché mi dà l'impressione di galvanizzare ulteriormente le forze dell'ordine, che non credo che ne abbiano bisogno in questo paese, dato che sono sicuramente le più impunite d'Europa e che in assenza di strumenti adeguati per essere perseguiti, come dicevano bene chi mi ha preceduto, il reato di tortura, un reato di tortura vero che dica che il pubblico ufficiale è responsabile delle torture e non chiunque, è chiaro che verranno, secondo me, ne ho paura ancora di più, si sentiranno ancora di più impuniti, si sentiranno ancora di più legittimati alla perpetuazione dell'abuso e della tortura, dalla forma più spicciola, che è quella di piazza, fino a quella che potrebbe essere ripresa, che potrebbe essere fotografata, fino a quella nei luoghi più sconosciuti e nei luoghi inaccessibili come le carceri e come i CIE, futuri CPR. Quindi io credo che associazioni come Antigone, associazioni come AGAD in questo momento non possano proprio esimersi dal fare campagna, cioè non mi piace la parola denuncia perché mi ricorda sempre insomma quel tipo di taglio, dal fare campagna, dal sensibilizzare l'opinione pubblica, anzi dal rieducare l'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica di questo paese non è purtroppo, e lo sappiamo bene, la migliore possibile. Per questo è necessario che soggetti come noi siano portatori, portavoce e megafoni proprio adesso, proprio in questa fase storica che sta vivendo il nostro paese, di un'alternativa, di un populismo penale differente, cioè di un'istanza di giustizia e verità che ci hanno insegnato le madri di tanti che purtroppo conosciamo per nome e per fotografie di cadaveri, ma che invece sono appunto quello che serve a questo paese e quello che appunto di questo paese credo abbia bisogno, la creazione di una nuova opinione pubblica.
Grazie Natalia. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, vuole fare delle domande, oppure appunto vuole portare un particolare punto di vista.